Bene, buonasera. Mai come in questo momento, anche seguendo i lavori di stamattina dei colleghi che hanno lavorato al protocollo d'intesa per quanto riguarda l'applicazione nelle province, ho trovato in tutti gli operatori una comune unità di intenti, cioè quello di applicare seriamente questo processo. Un'etta ci è stato utile, diceva qualcuno. Io a volte amo dire ci ha copiati e in qualche cosa anche non bene, però ci è stato utile perché ci ha consentito comunque di riportare l'attenzione su queste tematiche che già nel 97 la legge Bassanini aveva posto al centro come enti locali, ma soprattutto amo ricordare l'ordinamento professionale e il contratto degli enti locali a cui tutti avevamo lavorato. C'è stata una battuta d'arresto, una forte resistenza sindacale su questi temi, una mancanza di capacità nostra, come appunto correttamente e con intelligenza e sapienza faceva presente Bonaretti, questi strumenti sono diventati più un giocattolo che si giocava fra dirigenti senza coinvolgere i dipendenti e nuclei di valutazione e non coinvolgevano la politica. Senz'altro un'altra delle questioni fondamentali, appunto, che erano strumenti solo per valutare e non strumenti invece che dovevano partire correttamente dalla pianificazione, una pianificazione che non poteva essere solo operativa, ma doveva essere soprattutto strategica. E amo ricordare un percorso comunque condotto, su cui ci eravamo soffermati ad Alghero in una foresta in cui si era messo al centro dell'attenzione la lettura della realtà come competenza e conoscenza che doveva essere proprio del dirigente. Leggere la realtà e leggere i bisogni spesso e soprattutto fa sì che le priorità delle amministrazioni siano priorità effettivamente basate non sulla percezione del bisogno, ma sul bisogno stesso come tale e non come voce pervenuta alle stanze della politica. Una politica sempre più debole in quanto la crisi dei partiti fa sì che non diventi e non realizzi quel disegno costituzionale che appunto vedeva di mediazione e di lettura appunto delle voci più deboli. Dicevamo appunto in questo convegno 7-8 anni fa che le voci che spesso arrivano nelle stanze della politica sono le voci dei più forti e le voci dei bisogni reali spesso non arrivano perché sono voci deboli che non trovano cassa di risonanza. Quindi lo sforzo in questo, nonostante le critiche che abbiamo espresso ed esprimeremo sul decreto legislativo Brunetta, ma riteniamo che su questo tutta la struttura e il Dipartimento della Funzione Pubblica è attenta anche a portare alla luce delle nostre esperienze modifiche ed integrazioni, benvenuta una riforma che pone al centro questi temi, perché appunto il tema della sicurezza spesso le poche risorse che abbiamo li dedichiamo ad assumere più vigili urbani, ma il problema probabilmente della sicurezza non c'è. Una città può essere definita come una città che ha un alto numero di reati per furti, Genova, ma in effetti il problema è che a Genova tutti denunciano i furti perché a Genova, come si sa, si è molto parsimoniosi e quindi non si vuole essere privati di nulla, per cui viene fatta la denuncia e probabilmente lì le forze dell'ordine danno una risposta, le file non ci sono e la denuncia si fa, non significa che il più alto numero dei furti. Ecco. Io ho pochissimo tempo, quindi vorrei dire in sostanza a cosa stiamo lavorando. È un prodotto questo che ha anche, soprattutto, c'è uno sforzo di alleggerire il peso di questi strumenti, nel senso che stiamo lavorando anche noi con una collaborazione con una società che ci sta consentendo di fare un portale di tutte queste informazioni, in modo da evitare che i nostri uffici siano impegnati a fare varie forme di programmazione, varie forme di rendicontazione e in modo che tutti i dati praticamente vengono a confluire in un portale che prevede appunto, da un momento l'ideale sarebbe un osservatorio dei bisogni, e su questo a livello organizzativo abbiamo istituito appunto una unità organizzativa che si chiama Città Partecipata, che fa da osservatorio di lettura su alcuni temi, e l'altro appunto il portale del cittadino e di tutti gli stakeholder per quanto riguarda i risultati dell'azione amministrativa. Vediamo se ci riesco. Allora, di leggere insomma il processo della valutazione delle performance non può non partire da un'esplicitazione di obiettivi strategici e operative per attuazione delle linee di mandato. La filiera della pianificazione non può prescindere da questi elementi, cioè missione e visione proprio della politica, politiche e obiettivi, risorse allocate, interventi realizzati, risultati ottenuti, effetti prodotti. Il ciclo della pianificazione parte dalla pianificazione strategica, che trova appunto, e non solo nelle linee programmatiche, cioè nel bilancio, nel programma del sindaco e in tutti quegli strumenti collaterali che dovremo utilizzare per la lettura dei bisogni, nelle linee programmatiche, nella RPP. La pianificazione operativa, l'attuazione e la misurazione. Il ciclo è questo. Allora, per noi è importantissimo che ci sia una stretta concatenazione fra i diversi livelli di programmazione, realizzazione, valutazione e rendicontazione. Una forte integrazione, e su questo abbiamo trovato la sindaco Vincenzi molto sensibile, noi come struttura, a voler compromettersi quando assegna le deleghe o riassegna le deleghe in relazione ai programmi, con quella che sono anche la struttura organizzativa, perché troppi assessori su una stessa direzione possono provare comportare, lo sappiamo benissimo tutti, un alibi e un sovvertimento delle priorità che vengono stabilite a livello strategico. Amo ricordare un momento per noi drammatico, nel momento in cui per fatti esterni al comune c'è stata una forte indagine giudiziaria che ha avuto grosso rilievo sulla stampa nazionale, che poi non ha visto coinvolto nessuno, né degli assessori né dei dirigenti della struttura, ma abbiamo avuto i mandati di perquisizione e la richiesta di arresti in comune. In quel momento si è fatta una scelta, si è accelerato e per due notti si è lavorato nel rimettere in sesto la struttura collegandola, cioè le scelte politiche venivano collegate con la scelta anche dei vertici, non dei vertici delle strutture, poi delle strutture organizzative in tutti i livelli di primo spazio. Abbiamo definito le linee programmatiche, le abbiamo divise in 5 linee strategiche, sono state articolate in programmi e progetti, in azioni strategiche, in obiettivi di piano esecutivo di gestione, in obiettivi operativi. Abbiamo allineato a questo una forte politica già dal 2007 di ridiscussione degli accordi decentrati con i sindacati, in modo che ci fosse appunto anche il sistema di erogazione degli incentivi collegato direttamente a queste misure che andavamo ad assumere sugli obiettivi assegnati non solo al singolo dirigente ma anche a gruppi di dipendenti. La filiera della responsabilità è così descritta per programma e progetto e per struttura operativa. Quello che avevo spiegato prima, io vado sempre molto più veloce delle slide, nel senso è ben descritto qui. Su quale leve agiamo? Personale motivato e preparato, sembrano parole, ma ci saranno azioni che decidono e che vanno in questa direzione. In processi efficaci, abbiamo e stiamo lavorando a un grosso percorso formativo che coinvolge tutte le strutture svolgimento per formare degli ingegneri di processo interno, perché è importante che ogni scelta organizzativa, soprattutto a livello di microstruttura alla quale stiamo lavorando, sia rivisto, ridisegnato il processo. Quindi il coinvolgimento del personale nella riprogettazione organizzativa, lo sviluppo professionale integrato con le esigenze dell'organizzazione, l'applicazione del modello delle competenze, il sistema di valutazione e quant'altro. Perché lo sviluppo professionale integrato con le esigenze dell'organizzazione? Perché abbiamo fatto un grande lavoro anche su quello che riguarda il piano della formazione e i sistemi per la progressione in carriera. Interrotti però questi, forse per l'uso distorto che ne abbiamo fatto tutti, da quella parte della riforma Brunetta che noi non ci sentiamo di condividere, che vede che non ci siano più le progressioni verticali. Noi non riteniamo che questo sia un valore aggiunto, perché le risorse e gli organici sono pieni, poter investire molto sulla progressione in carriera, anche e soprattutto attraverso percorsi formativi ben dedicati, con accordi con le università che ne abbiamo già stipulati, quindi mi piaceva quel riferimento agli accordi con l'università. Abbiamo fatto 3 convenzioni con l'Università di Genova, delle borse di studio per il conseguimento sia della laurea sia dei master, progettati insieme all'università. Avremmo voluto che i nostri che partecipano a queste scommesse che significano spesso per le donne e per molti uomini che hanno dovuto abbandonare gli studi perché appunto non erano nati ricchi, poter rimettersi in gioco dopo che hanno raggiunto alcuni elementi di sicurezza e di certezza sulla loro vita, mettersi in gioco però per confrontarsi con un metro che è quello che l'organizzazione richiede. So che la responsabilità è tutta nostra del modo in cui abbiamo applicato le progressioni verticali, e non vuole essere il nostro un plurale maestatis, ma una responsabilità condivisa, però su questo si può ragionare. Io continuo a ritenere che non sempre il titolo di studio dall'esterno è un valore. Un buon dirigente di una struttura tecnica che si occupa di manutenzioni è meglio un buon geometra che abbia fatto quel lavoro per tanti anni e che si sia specializzato poi sul vivo e anche con percorsi formativi sulla sicurezza dei cantieri, sul codice della strada. Non sono percorsi che l'università fornisce e potrebbe perderceli. Quindi su questo mi piacerebbe che ci fosse una riflessione con un impegno di serietà rispetto a questi profili importanti. Quindi questi sono i processi efficaci, appunto, come si realizzano, con una struttura organizzativa che è stata ripensata per la programmazione e controllo, sviluppo delle persone, sistemi di valutazione e qualità di formazione. È una sola struttura organizzativa. E praticamente abbiamo messo insieme le strutture di controllo, di gestione e di pianificazione con le strutture di pianificazione e sviluppo delle risorse umane, dividendo invece la gestione operativa del personale. È una scelta coraggiosa, perché non credo che sia molto diffusa nelle città metropolitane, e invece in altri enti più piccoli per esigenze di economicità c'è, però io l'avevo già vista in qualche ente più piccolo, mi consente di garantire quell'obiettivo, di considerare che sono valori tutti. Cioè, c'è un obiettivo, l'obiettivo lo faccio se ho persone capaci, se non sono abbastanza capaci gli collego programmi di formazione, sviluppo formazioni, immagino di recepirle con strumenti di selezione adeguati e programmo questo e lo rendo e lo coniugo con quelli che sono le risorse finanziarie dell'ente. Gli strumenti di misurazione, nostro altro dato debole su cui bisogna lavorare. PEG, dirigente, direttore. Qui ci siamo fatti carico a livello organizzativo di un problema. Quando c'era da negoziare i budget si tagliava sui cosiddetti budget discrezionali, risorse, spese per il sociale, cultura, interventi per l'ambiente. Le spese generali erano territorio di nessuno, cioè del servizio ragioneria o del servizio utenze o del servizio personale che le spendeva. Abbiamo a livello di direttore che la struttura immediatamente successiva rispetto al vice direttore coordinatore di area, individuato il direttore che ha la responsabilità del centro di costo e quindi è responsabile degli ordini che fa sia in termini di luce, gas, energia elettrica, informatica, e adesso vengono assegnati degli obiettivi appunto diretti a poter intervenire e ottimizzare l'uso scorretto di risorse generali. Di solito si pensava che fossero un problema dell'economo, se era l'economo che comprava, ma in effetti appunto la responsabilità del centro di costo e l'individuazione anche di misurazioni specifiche e oggettive è un suggerimento che vi prego di attivare. A noi ha dato molti ritorni positivi, siamo riusciti già a tagliare il 10% dei costi generali e possiamo anche arrivare fino al 30% lavorando su questo aspetto. È una cosa importante perché il Brunetta ci dà una possibilità, collegare gli incentivi, cioè poter aumentare il fondo della produttività sul 30% dei risparmi misurati, è un modo per coinvolgere fino all'ultimo dipendente a spegnere la luce, a usare meno carta, a usare la posta elettronica, a fare quella buona politica del buon padre di famiglia, io oserei dire di madre di famiglia, che nei tempi di crisi male non fa, proprio per non negoziare e tagliare sui servizi che soddisfano i bisogni delle persone. L'applicazione, quindi la mappa strategica, questa è la mappa strategica del Comune di Genova, si articola, torno un attimino indietro, i programmi sono articolati in nuovi metodi di governo, partecipazione e comunicazione, vedete la partecipazione e la comunicazione come è importante, un buon progetto, l'uso di una risorsa è essenziale che sia letto, come dicevo prima, sia partecipato e comunicato. Genova è la città che per prima ha fatto il debat public sulle grandi opere infrastrutturali, la Gronda di Genova, era 20 anni e i fondi stavano andando in prescrizione perché non si trovava una soluzione, perché comunque sono scelte impattanti sul territorio. I municipi, il decentramento, abbiamo istituito la figura del segretario generale municipale, fatto un corso di formazione dedicato per fare acquisire al direttore del municipio quelle caratteristiche sia di assistenza agli organi, per dare dignità agli organi, proprio per quella loro presenza sul territorio e conoscenza del territorio, ma soprattutto diventare manager del territorio stesso, acquisendo tutta una serie di competenze. La persone competenti per un'organizzazione e quant'altro. La città dove si vive bene e quant'altro. Non ho tempo di illustrarvela, ma diciamo che in questa mappa strategica vengono riassunti quelli che erano le linee, cioè il programma di mandato, il programma del sindaco, che poi erano diventate linee programmatiche che sono già state attivate. Questo è un esempio di come si articola un programma. La città dove si vive bene diventa un programma strategico, le azioni strategiche con gli indicatori di risultato cominciano già a farci prefigurare quello sarà il nostro piano esecutivo di gestione. Il PDO, l'ultimo dei nostri anelli, la scheda di PEG, vedete questi codici, questi dati non devono essere reinseriti, questi dati vengono estrapolati, sto arrivando alla conclusione. Il sistema degli indicatori di performance interna, poi ci sarà da collegarli con il lavoro che stiamo facendo, se in quanto ad esempio il servizio di sostegno a domicilio sarà uno degli indicatori per la performance e il confronto con gli altri enti. Avanti col sistema degli indicatori, attenzione nel distinguere la valutazione dei risultati con la valutazione dei comportamenti. Devono avere graduazioni diverse, io mi immagino che per l'organo di vertice, quale può essere il segretario o il direttore, una valutazione del comportamento deve avere, quello che dicevano stamattina a convegno i colleghi delle province, un peso molto rilevante rispetto alla valutazione degli obiettivi particolari. La valorizzazione del merito, il Comune di Genova ha ridotto sostanzialmente il numero dei dirigenti, sono 96 dirigenti su 6.400 dipendenti, gli obiettivi aziendali sono 113, sono quegli obiettivi trasversali che la Giunta monitora ogni mese con una giunta tematica, gli obiettivi di PEG propri della dirigenza altra, 401. Obiettivi operativi di particolare rilevanza trasversale che hanno una performance organizzativa e di premialità maggiore rispetto ai sistemi premianti degli altri obiettivi di PEG, gli obiettivi operativi che sono 1089. Siamo al terzo anno che abbiamo integrato la pianificazione, ma ogni dipendente del Comune di Genova ha almeno un obiettivo assegnato. Vado avanti velocemente. Con attraverso gli obiettivi operativi trasversali circa il 48% del personale può percepire una maggiorazione del premio fino al 60%, quindi andiamo oltre che a valutare la sua performance all'interno dell'obiettivo, la qualità dell'obiettivo, il peso dell'obiettivo per questi obiettivi può portare a un aumento e un incremento. Questa è una scheda di valutazione, il cruscotto, un secondo, è quello che ci consente di navigare dentro la RPP. Ama la città dove si vive bene, come si articola il progetto strategico, e il famoso cruscottino che non è una faccina, ma in sostanza è il livello di raggiungimento, perché per gli obiettivi c'è quelli di rilevanza strategica, comunque trasversali, una misurazione che viene fatta in automatico rispetto agli indicatori. Sto finendo. Questi sono gli indicatori e qui abbiamo voluto fare contento il ministro Brunetta e ci abbiamo messo pure qualche faccina, ma in fondo sono dei semafori che ci dicono che è verde, che è giallo, che è rosso, che ferma il progetto. Io concluderei dicendo che questa è un'occasione che non dobbiamo perdere, che questi sistemi vanno allargati, vanno anche condivisi con le nostre società partecipate che rappresentano metà del personale per quanto riguarda il Genova, l'altra metà del personale sono altrettanto 6.000 dipendenti, sono altrettanta spesa pubblica. Limitarsi a un controllo solo, a una pianificazione, a un controllo solo di quello che avviene in comune e non mantenere una governance anche sulle società partecipate sarebbe ben poca cosa, e quindi spero che questo modo di lavorare, di colloquiare, possa portarci domani a ragionare anche su come governare la performance anche delle società partecipate. Vi ringrazio anche per l'attenzione e per il tempo che ho rubato.